Maria Luisa Runti al Teatro Mela di Trieste oggi inaugura la mostra fotografica delle sue opere fotografiche. E il titolo della mostra è Alchimie di sogni, la mia finestra sul mondo. Le fotografie, sia in bianco e nero che a colori, sono dedicate ad una città, a Bruxelles. Bruxelles, la città in cui Maria Luisa lavora, che conosce bene. Bruxelles non è una città bellissima come può essere Roma o Parigi, non è una città stravagante come Londra e Barcellona, però ha un suo fascino, giusto? Che cosa ti affascina di più? Che cosa ti ha
Ma
colpito?
guarda, le tue definizioni sono abbastanza relative perché la prima volta che ci sono arrivata per turismo non mi è piaciuta per niente, ovvero era troppo buia, troppo cupa, troppo grande, troppo barocca, insomma tutto troppo. Ma questo era prima che io cominciassi a lavorarci. Poi invece un po' alla volta ho cominciato a conoscerla, ad amarla, a trovare i miei angolini, ad essere conosciuta nelle botteghe, ad avere la tessera del supermercato, a dire ma questo no, non lo deve comprare, questo è soltanto per i turisti. E quindi è diventata la mia città, con i suoi teatri che sono splendidi, nel senso, non tanto architettonicamente, ma come spettacoli. Gli spettacoli che ho visto sono veramente bellissimi. E poi per le strade c'è festa, c'è musica, c'è teatro, ma nel senso più bello della parola. Cioè teatro, non nel senso becero di cose che si fanno spregiative per strada, teatro, no, assolutamente no. E quindi a saperci vivere, a saperla conoscere, è una città veramente bella e piena di fascino. Però bisogna imparare ad amarla e a conoscerla.
Il fotografo, diciamo che per definizione è un po' un voyeurista, un po' un voyeurista, diciamo una persona che comunque può essere anche feticista, cioè si innamora magari di un particolare, di un frammento di immagine, eccetera. Tu prediligi soprattutto le immagini urbane, quindi diciamo gli scenari metropolitani, vedendo anche le fotografie che ritraggono magari persone, personaggi, però anche edifici e quindi come dire, anche una certa. Un certo aspetto metropolitano. Che cosa ti stuzzica maggiormente quando impugni la macchina fotografica?
Ma il caso, direi, non è esattamente come dici tu, perché ogni cosa, nel senso di cosa, di oggetto o persona o edificio o colore o anche atmosfera, una nuvola, io ho fotografato anche le nuvole, sono un pretesto per una fotografia, un pretesto buffo può essere una cosa che cade o una persona che scivola. Nelle mie foto forse avete visto il giapponese con il sedere di fuori, che davanti a una bottega di cioccolatini che è tutto intento a fotografare non so che cosa. A me affascina il particolare, la cosa vera, vissuta, il gesto, un momento di un qualche cosa che può essere un'ombra, che può essere una nota che si ripercuote come suono, come rumore e quindi di conseguenza viene rimandata dagli edifici ed ecco che c'è un riflesso, c'è un qualche cosa. Non c'è un motivo che fa scattare l'obiettivo della macchina fotografica, c'è l'attimo di dire accidenti, ho la macchina e in quel momento è già scattato. E qualche volta purtroppo mi è capitato di dire accidenti, che peccato che non avevo la macchina. Può essere un uccellino, un bambino, un vecchio, indifferente, indifferente, deve essere qualcosa di vero, di spontaneo, altrimenti non mi interessa per niente. Cioè io rifuggo proprio dalle foto in posa, dalle foto finte, dalle foto costruite, no? Non le sopporto, non mi
E
piacciono.
per cogliere questi attimi diventi anche spericolata, nel senso ti lanci in strane pose, fai cose strane o.
Sì, mi lancio in strane pose, nel senso che normalmente o sono distesa per terra o comunque mi faccio venire il mal di schiena perché se distesa non sono, sono in una posizione dove il grandangolo riesce a abbracciare delle percentuali visive un po' particolari, oppure mi sporgo da un treno in corsa o da una macchina in corsa, oppure salgo su una scala, mi insomma, un po' come il Lipin dell'Atomium, ecco, mi intrufolo per cogliere l'attimo fuggente. Non dico attimo fuggente, fermati, sei bello, ma è troppo pleonastico, però in realtà è un po' così, no? Ecco, questo è...
Questa sera al Teatro Miele c'è stato anche un concerto evento dal titolo Musiche dal 33esimo Fuso. E il concerto è stato organizzato per un congresso Real Time GNSS, cioè organizzato dal gruppo di lavoro sui sistemi di navigazione satellitare dell'INCE qui a Trieste. E, durante questo concerto c'è stato il gruppo musicale Melody che si è esibito con anche il maestro Casaccia. Ecco, tu hai curato la regia e le luci e i video di questo spettacolo evento. Come ti è nata questa idea? Come è stata questa esperienza?
Beh, l'esperienza è stata splendida e assolutamente coinvolgente, nonché stressante, ma dal punto di vista tempo. Com'è nata questa esperienza? È nata che quando il professor Manzoni, che è il coordinatore del Centro di Eccellenza in Telegiomatica, ha saputo che inauguravo questa mostra il 9 di settembre, si è ricordato, ma guarda che il mio convegno, appunto dal titolo che tu hai appena citato, è il 9-10 di settembre, si potrebbe fare un concerto per i congressisti. Sì, d'accordo. E poi idea, tira idea, siccome rifuggo, almeno tento, nella mia ottica, tento di rifuggire dalla banalità. I concerti consueti mi annoiano. Il vedere dei personaggi che devono cantare fermi come pali non mi piace quando questi appartengono, per esempio, ad un'opera o a un'operetta, e quindi in quel contesto si muovono, vivono, e quindi non capisco per qual motivo quando fanno un concerto le luci sono bianche e loro sono vestiti di nero. E quindi io ho cercato di farli vivere, ho cercato di fare dei piccoli pezzi d'opera. Se questo poi sia riuscito o meno non lo so, spero di sì. Il video, quella è un'idea anche un po' buffa, nel senso che chiaramente abbiamo scelto delle musiche che appartenessero un po' alla Mitteleuropa. Il 33esimo Fuso parte da Cortina in Italia, arriva a Lecce, ma si può anche un po' ampliare, poiché i congressisti erano delle persone che venivano soprattutto dai paesi dell'est. Abbiamo pensato di cominciare col Danubio, al che il professor Manzoni, che anche lui ha delle idee abbastanza geniali, ha pensato di noi avevamo fatto un film che a lui serve per motivi suoi tecnici di dipartimento, di centro di eccellenza, ha pensato di far ballare questo Gigi, che è questa macchina che fa i rilevamenti, le polveri, eccetera. Per cui è nata l'idea di fare delle fasi molto raccorciate, delle vedute in galleria, di mettere su gli ultimi due minuti dei penultimi quattro del Danubio con i Berliner diretti da Karajan. Dopodiché c'è stato quello che avete visto, l'ombra cinese, la terra, questa era l'idea. Non so cosa si sia visto perché io ero in quinta. Io spero che si sia vista tonda, visto che appunto si parla di Geo, perché Geo Net Lab è il nome del centro di eccellenza. Io mi sono ispirata alla terra, Geo, e di conseguenza ho voluto che i miei artisti facessero, poverini, una palla che doveva, nella mia intenzione, simboleggiare la terra. Poi se fosse una terra, una pera, e questo lo dovete dire voi, ecco. E poi le luci e tutte queste cose qua, insomma, cioè, normali per uno spettacolo, per me è normale.
Parlando di teatro, tu hai diverse cose da raccontare, nel senso che hai avuto l'onore di conoscere il grande maestro Strehler, e quindi credo sia stata per te anche un ambiente teatrale italiano importante. Penso siano stati per te comunque dei momenti insomma fondamentali dal punto di vista artistico, no?
Beh, io ti dirò che ho fatto la scuola del piccolo teatro, sono stata ammessa per concorso, sono arrivata undicesima su 110, ma ti parlo degli anni d'antan, quando ero ragazza, avevo 20 anni, perché infatti all'epoca io avrei dovuto fare l'attrice. Poi per motivi personali, visto che avevo fatto lingue, ho cambiato strada, però il mio mondo è rimasto quello del teatro. Quindi chiaramente ho lavorato con Strehler, ho lavorato con Grassi, ho conosciuto dei personaggi straordinari, Luigi Nono era mio amico, Luigi Pestalozza, critico musicale, Grassi, Millì, donna incredibile, splendida, la ricordo con una nostalgia veramente profonda, Turiferro. Beh, di Turiferro, amo, se ho il tempo me lo concedete, raccontare un aneddoto. L'ho conosciuto durante I Giganti della Montagna, la prima edizione di Strehler al Piccolo dei Giganti della Montagna. E, durante una delle repliche, mi ricordo, nel cambio costume, lui era vestito da mago Crotrone, con questo splendido mantello, un color prugna cupo, e a un certo punto doveva mettersi anche delle ciabatte. Chi è di scena? E io ho guardato i piedi, eravamo in camerino perché appunto gli davo una mano nel trucco, già all'epoca mi interessava la scenografia, i costumi, le luci, cioè più che forse il trucco mi affascinava, no? E dico, ma Turi e le scarpe? Per cui in un attimo ha buttato via le scarpe, è riuscito a infilarsi le ciabatte e come mago è andato in scena. E poi siamo rimasti amici tutta la vita, finché purtroppo è mancato un anno fa circa. E poi tanti e tanti altri. Qualcuno purtroppo si è perso per strada e molti altri sono ancora vivi. Ecco, uno che amo molto, ci conosciamo da 40 anni quasi, sebbene io non sia una nonna, è Glauco Mauri, con il quale ho lavorato, ho fatto per lui delle traduzioni, gli ho tradotto tutto Beckett, abbiamo fatto un filmato per la Titanus che abbiamo presentato nel 91 al Festival di Taormina, con adattamento dei testi, era La parola nel silenzio. E poi ancora Beckett, e poi ancora altre cose per la compagnia di Glauco Mauri e Roberto Sturlo.
Benissimo, io termino con una piccola curiosità che vorrei domandarti. Questa mostra fotografica che è al Miela, è stata inaugurata oggi, è dedicata a Vale. Ci vuoi raccontare un po', c'è un mistero dietro a questa cosa, una piccola curiosità?
Beh, è un mistero, ti dirò, Vale è una donna fantastica. E la prosecuzione della vita e l'amore. Non posso dirti di più.
Grazie.